Questa mattina abbiamo visto Maria come modello della Chiesa e di ciascuno di noi. Quale deve essere il nostro rapporto con la parola perché si faccia carne in noi?
E... era un fastidio enorme davanti, proprio se tu non mi posso vedere neanche la Bibbia.
Mi dà fastidio anche parlare al microfono, sai, per quello. No, comunque, non è parola mia, spero, allora. E qui vi do il metodo, un po' per accostarsi alla Bibbia, alla parola di Dio, il metodo della Lectio, che è un metodo tradizionale antico, con i suggerimenti tradizionali antichi, che poi potete riscoprire sono gli stessi che ha usato la Chiesa, che ha usato Maria, insomma il nostro rapporto con la parola. Ve lo spiego brevemente, e quel che è importante non è quel che io dico, lo potete cassare immediatamente quel che io dico invece di registrare, e vorrebbe essere quel che dico in introduzione a leggere il testo, e poi vi fermate sul testo, e il testo è come uno spartito musicale, non fa nessuna musica lo spartito, solo se è eseguita viene fuori una sinfonia. Ecco, è così la preghiera e l'esecuzione di quel testo che è la parola di Dio. E ognuno un po' la esegue secondo la sua ispirazione, però il testo è quello, secondo la sua esperienza, per questo anche i musicisti fanno 8-10 ore di esercitazione al giorno per essere spontanei, quando fanno le note giuste. Per cui la preghiera è l'arte della nostra vita per dar corpo alla parola. E poi come Maria possiamo essere testimoni della parola, è la prima testimone della parola, e dar vita alla parola nella storia tra gli uomini. Quindi è la funzione di ogni credente, e penso che, essendo anche noi preti, vescovi e papi credenti, abbiamo questa funzione fondamentale tutti. E nella misura in cui diamo carne alla parola, viviamo la parola, siamo testimoni del Signore. Se no è bene che cambiamo mestiere, cioè che cominciamo a impegnarci di più nell'ascolto della parola. Ecco, e non sto lì a spiegarlo perché l'avete davanti, ma dico qualcosa, che in preghiera innanzitutto si entra, perché normalmente siamo fuori di noi stessi, nei nostri pensieri. Invece entriamo sapendo che qui e ora il Signore vuole incontrarmi e parlarmi con la parola che leggo e ascolto. Ed è questa parola che mi interpella, è questa parola il Signore stesso che mi parla, è questa parola che sto leggendo ora che deve farsi carne nella mia vita. E ogni pezzo del Vangelo è come un pezzo di parola, di corpo di Cristo che comincia a rivivere in me. Diceva un padre della Chiesa che quando escono dalla messa domenicale e dalla spiegazione del Vangelo si dovrebbe capire dalla faccia dei credenti che Vangelo hanno letto. Infatti esco con la faccia magari annoiata e dico, oh, finalmente che è finita. Bene, innanzitutto pacificarsi con un momento di silenzio. Cioè, è un rito come in ogni incontro la preghiera, va preparato, se non la prepari e non la fai, non esiste. Momento di silenzio, respiro lentamente, pacificandomi appunto, penso che incontro il Signore, chiedo perdono delle offese fatte e perdono quelle ricevute, se non incontro il Padre. Questo può durare qualche minuto, ma è bene entrare in preghiera. E dopo questa pacificazione mi metto alla presenza di Dio, con un segno di croce che è il segno dell'amore di Dio per me, è il nostro sigillo, e poi per lo spazio di un Padre nostro. Una volta contavano il tempo, un padre Ave Gloria, la Salve Regina, una decina di rosari, anche per cuocere le uova, no? Cioè il tempo era rimasto sul sacro, ancora nella preghiera possiamo rimarci, cioè sosto un certo tempo guardando come Dio mi guarda. La preghiera non è considerare le mie considerazioni considerate o le mie preoccupazioni, ma è uscire da sé per vedere lo sguardo di Dio su di me e sul mondo, che è un'altra cosa. Come mi guarda Dio? dice Gesù del Padre, li ami come ami me. Ciascuno di noi è visto come il figlio unico dal Padre, e il figlio ci ama con lo stesso amore del Padre. Quindi stare sotto questo amore, magari anche un po' a lungo, perché se uno poi passasse 2, 3, 4, 5, 20, 100 ore di preghiera solo sotto questo sguardo, ha già pregato più che facendo tutti i testi. Faccio un gesto di riverenza, come quando si sta davanti a una persona, perché siamo davanti a una persona, e poi inizio la preghiera in una posizione comoda, che più mi aiuta, chiedendo al Padre, nel nome di Gesù, il dono dello Spirito, perché il mio desiderio, la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria siano ordinati a lode e servizio suo. La preghiera è il momento in cui viviamo ciò per cui siamo creati. Viviamo a lode e servizio del Signore, che vuol dire poi dopo a lode e servizio dei fratelli. Poi, fatto questo all'inizio, mi raccolgo immaginando il luogo in cui si svolge la scena. Siccome l'immaginazione ci distrae sempre, bisogna utilizzarla nella preghiera. Per esempio, nel brano che abbiamo fatto questa mattina, immaginiamo di essere nella stanza di Maria, dove avviene l'Annunciazione. Siccome la nostra mente va cercando di immaginare qua e là, stiamo sull'immagine del Vangelo, sul luogo che indica il Vangelo, e in quel luogo poi si svolge la scena del Vangelo. E poi, prima di pregare, bisogna già sapere che Vangelo si merita, questo lo facciamo insieme, che frutto chiedere. E il tessuto della preghiera sarà chiedere il frutto che quel brano di Vangelo vuol darmi. Ogni brano di Vangelo vuol darmi qualcosa, esattamente ciò che è raccontato. Nell'Annunciazione Dio vuol darmi se stesso, aspetta il mio sì, per esempio. Gli chiederò di rispondere come Maria. Il brano successivo vedremo. In ogni brano dice, supponi, quando il Signore guarisce il paralitico, va bene che guarisca le mie paralisi, i miei blocchi. Quando guarisce la mano che è chiusa per possedere, che me la apra per ricevere e perdonare. Quando guarisce il cieco, che mi tolga le mie cecità, eccetera. Ogni brano di Vangelo è un dono per me, che mi restaura pezzo a pezzo. E dopo comincio a meditare e contemplare la scena, primo leggendo il testo punto per punto, quasi ruminandolo. Non c'è nessuna parola superflua, è solo sui giornali che ci sono parole superflue, in televisione o quelle che diciamo noi. Le Vangelo sono tutte calcolate. Anche quelle che non si capiscono immediatamente, come Maria che non capiva cosa facevano, dicevano i pastori, tantomeno quanto gli ha detto Gesù, quando si è fermata nel Tempio, si dice, custodiva nel cuore e meditava queste parole, anche quelle che non capiva. Quelle che non comprendiamo sono i principali, sempre. Infatti anche per lei era già il mistero della croce. Sapendo che dietro ogni parola c'è il Signore che parla a me. E poi guardo i personaggi della scena. Tutti i vari personaggi che escono siamo noi, tranne uno che è Gesù, e dobbiamo diventare come lui. Chi sono, cosa fanno, cosa dicono, quindi è molto semplice. E io? Con chi mi identifico? Cosa faccio, cosa dico? E poi uso la memoria per ricordare ciò che mi suscitano quelle parole, l'intelligenza per capire e applicare alla mia vita, la volontà poi, la volontà è la facoltà dell'amore, del desiderio, per desiderare, chiedere, ringraziare, amare, donare. E adorare, scusate. Poi molto importante, non ho fretta, non occorre fare tutto il testo più tutti gli altri testi paralleli, è uno dei modi per non far nulla. Il testo è già fatto, non scappa. Ecco. Posso fermarmi anche su una sola espressione che mi coglie talmente che mi penetra nel cuore e passo benissimo l'ora con grande frutto. per cui sosto dove finché trovo frutto, ispirazione, pace e consolazione. Cioè è lì che il Signore mi dà appuntamento in fondo. Quindi sosto su quelle espressioni dove trovo, o anche quelle che mi sono più, dove provo reazione anche eventualmente. L'importante non è sapere molte cose, ma sentire e gustare interiormente, perché noi non è che ci comportiamo in base a quello che sappiamo, se no non faremo mai nulla di sbagliato. Ci comportiamo in base a ciò che ci piace, e fino a quando non ci piace e non gustiamo la parola di Dio, non facciamo la parola di Dio. Quindi è importante questo gusto interiore, e poi tenendo presente di avere un rispetto più grande quando invece di riflettere parlo col Signore. Poi concludo con un colloquio col Signore, da amico amico, come Mosè, su ciò che ho meditato, finisco con un Padre nostro e esco lentamente dalla preghiera. E dopo la preghiera, rifletto brevemente dopo però, come è andata, e mi chiedo, osservate il metodo, deve venire spontaneo un po' alla volta. Ho avuto qualche difficoltà, perché? Quale frutto e quali emozioni spirituali ho avuto? È importante, dopo aver pregato, riflettere per migliorare costantemente, perché è nella preghiera che si gioca il nostro rapporto con la parola, cioè con Dio. Ed è da lì che nascono le nostre opere secondo la sua volontà o secondo la nostra santissima volontà. La vera lotta di Dio non è contro il male che sta nei nemici, è contro quel male che sta dentro di noi, persone pie e devote che vogliono fare la loro santissima volontà e vogliono che Dio si pieghi alla nostra volontà. Per questo ritarda il regno di Dio, non per i cattivi. I cattivi lo accelerano. L'ha messo in croce, no? Quando comprendiamo anche noi che facciamo così, siamo quasi a buon punto. E ora vediamo il testo successivo. Abbiamo visto in Maria lo stile con cui va letta la parola. Ecco, i primi due capitoli di Luca introducono nel Vangelo, dando i temi fondamentali, e dopo nel capitolo terzo, immediatamente mentre il Battista predica la conversione dei peccati e annuncia il Vangelo lui stesso, che in fondo è convertirci alla parola, c'è la prima presentazione pubblica di Gesù, cioè comincia il suo ministero. E tutti i Vangeli cominciano con una trilogia che ci spiega il senso della missione del Figlio, il suo stile. Consiste questa trilogia nel battesimo, che è la scelta fondamentale del Figlio. Anche noi siamo battezzati, quindi abbiamo la stessa scelta, lo stesso stile. Poi se per caso uno fa la scelta giusta, qualche volta capita, allora è tentato, le tentazioni, che ci fanno vedere i mezzi che Dio non usa, che sono quelli che noi vorremmo sempre usare, e poi terzo, i mezzi che usa, il suo annuncio a Nazareth e a Cafarnao. Ora ci fermeremo sul battesimo, che è la prima presentazione di Gesù in pubblico. E per capire un po' cosa significa il battesimo, tenete presente due cose. La prima è che questa scena è parallela a quella della croce. Tutta la vita di Gesù è inclusa tra il battesimo e la croce. Nel battesimo troviamo il filo con i peccatori, sulla croce tra due malfattori. Nel battesimo si immerge nell'acqua, sulla croce si immerge nella morte. Nel battesimo riceve lo Spirito, sulla croce ci dà lo Spirito. Nel battesimo si apre il cielo, nella morte si squarcia il velo del Tempio. Nel battesimo è proclamato Figlio dal Padre, sulla croce è proclamato Dio per la prima volta da un uomo. Quindi sono due scene parallele, che vuol dire che Dio, l'unica volta che è proprio quello, ha riconosciuto Dio è solo sulla croce, prima lo riconoscono solo i demoni, che vuol dire che c'è una conoscenza demoniaca di Dio, che è semplicemente quella di applicare a Dio tutte le nostre categorie ovvie. E con questo introduco nel battesimo, dicendo una cosa di teologia molto elementare ma molto semplice. Noi siamo tutti abituati a dire che Gesù è figlio di Dio, vero? O no?
Sì,
sì. Sì, ecco. Non preoccupatevi, è la più grande eresia, ma poi spiego perché. Dio chi è? È l'essere perfettissimo, è il padrone di tutte le cose, è il legislatore, è il giudice e poi anche il boia che ti condanna anche alla morte eterna. Questo è l'immaginario di Dio. E noi applichiamo a Gesù questo immaginario di Dio e diciamo che Gesù è Dio, quell'essere superiore a tutti, che domina tutti, padrone di tutti, e io voglio essere come questo Dio, è chiaro. È il Dio di tutte le religioni. È il Dio che ha suggerito Satana, Adamo e Eva. Cerca di essere come quel Dio, padrone di tutti. Dio è il padrone di niente, dà tutto fino a dar se stesso. Dio non giudica. Il suo giudizio è la croce, dà la vita per i peccatori. Per quello è Dio, se no sarebbe come noi. Dio non condanna, si fa condannare piuttosto e tace. Dio non è un boia. Un Dio simile, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo per tenere buona la gente, diceva Voltaire. E altri dicevano, se ci fosse, bisognerebbe ammazzarlo. E difatti l'abbiamo ammazzato. E lui nella sua morte ci ha dimostrato che Dio non è come pensano tutte le persone religiose. Per cui non dobbiamo dire che Gesù è Dio. Vi spiego. In logica il predicato è una X, un'incognita. Scusate, il soggetto è un'incognita, no? Gesù non so che sia. Però so cos'è Dio, il predicato, applico a Gesù tutte le mie idee su Dio. No. Questa è la prima eresia che si chiama docetismo. Devo dire il contrario. Dio, che nessuno mai ha visto, dice Giovanni, è Gesù. Non so se è chiaro. Quel Gesù che si rivela nella carne di Cristo, nella carne del Figlio, è Lui che ci rivela il Padre. Non so se è chiaro. Spesso ci dimentichiamo questo e facciamo del cristianesimo una religione in concorrenza con gli altri. Invece no, è tutt'altro. Non so se è chiaro. Gesù è venuto a sdemonizzare l'immagine di Dio che abbiamo tutti, anche noi religiosi, tutti i preti, i farisei, tutti. È stato ucciso da quelli che aspettavano la promessa di Dio, realizzando quella promessa che trova i suoi pugni nei profeti, in Giona, eccetera, il Dio di misericordia, quel Dio di amore, il Dio della Genesi, già si capisce che è così. E difatti la prima risposta che ha ricevuto da Adamo è che Adamo ha avuto paura e si è nascosto. Allora Dio ha pensato tutta l'eternità come presentarsi all'uomo, che l'uomo non scappasse. Ci ha pensato sull'eternità e poi, non sicuro ancora di aver visto, perché sai dall'alto non si vede bene, è stato 30 anni a Nazare sul posto facendo il falegname e vedendo come vive la gente, e poi finalmente a 30 anni si presenta in pubblico. Ed è la prima presentazione che è normativa di tutta la sua vita, perché tutta la sua vita sarà il crescere di questo battesimo fino alla croce. Ed è a questa luce che leggiamo il battesimo come lo stile fondamentale del Figlio, che si fa solidale con tutti i fratelli, con tutti, con gli ultimi, con i peccatori, fino a farsi maledizione e peccato, in modo che nessuno si sente più escluso dal Padre e possa rivelare l'amore del Padre per tutta l'umanità e salvare tutti, che è il disegno di Dio. Quindi è la scelta fondamentale del Figlio. Allora leggiamo il testo, e il testo di Luca è particolarmente utile a noi perché si pone in un'altra ottica rispetto a Matteo, a Marco e anche a Giovanni. Si pone nell'ottica della terza generazione, che Gesù è già battezzato, anche noi siamo battezzati già, si rivolge ai cristiani, Luca. Come facciamo a rivivere il battesimo noi oggi e non ridurre il battesimo invece a un rito avvenuto nel passato? Come riviverlo oggi? Come essere testimoni oggi di questo stile di Gesù? Per questo Luca ci presenta Gesù già battezzato, anche tutto il popolo già battezzato. Adesso leggiamo il testo. E Luca 3, 21. E avvenne mentre era stato battezzato tutto il popolo, e Gesù battezzato stava in preghiera, si aprì il cielo e scese lo Spirito, quello santo, in corporeo aspetto, come colomba su di lui. E voce venne dal cielo: tu sei figlio mio, l'amato, in te mi compiacco. E non so come traduce la Bibbia attualmente, cosa dice?
L'ultimo.
23. E Gesù stava, come dice?
Gesù.
Ah sì. Ecco, Gesù cominciò. In greco si dice Gesù era enarcomenos, erarchezoma. Stava dando principio a chi? A tutto, non dice il suo ministero, è il principio di tutto il battesimo. Ed è un principio opposto all'imperfetto che è cominciato allora, non è ancora finito e sarà sempre il suo principio quel che ha fatto nel battesimo. Enarcomenos, di circa 30 anni, figlio, come si credeva, di Giuseppe, di Eli, di Matta, di Levi, di Megli, di Giannai, di Giuseppe, di Mattatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Naggai, di Maat, di Mattathio, di Semei, eccetera. Sono 76 nomi. Poi nella genealogia, da Giuseppe fino ad Adamo. La vecchia Bibbia metteva figlio, 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 anche adesso la mette. Ecco, quel figlio non esiste in greco. L'unico figlio è Gesù, figlio come si credeva di Giuseppe, invece figlio di Dio, il quale è di, è di tutte 76 generazioni. Con Gesù sono 77, il padre l'ha chiamato figlio mio amato, e l'ultimo è Adamo, che è di Dio. Tutti diventiamo figli di Dio attraverso Gesù. Cioè il battesimo di Gesù è già la salvezza universale, cioè già la croce, no? Che ci ha salvati. Vedremo il significato di tutto questo. Allora prendiamo il testo. Ecco, prima volta e la prima cosa da contemplare è che si dice che tutti sono battezzati, tutto il popolo, popolo si intende il popolo di Dio proprio, e anche Gesù è battezzato. Si suppone la cosa come già avvenuta, come noi siamo già stati battezzati. Ecco. Innanzitutto cosa significa il battesimo? Questo immergersi nell'acqua. Ecco, sono state allora a contemplare Gesù che si fa battezzare. E la prima immagine che Dio dà di sé è di uno che si mette in fila con i peccatori, ultimo della fila, che si fa maledizione, per essere con tutti i maledetti, Galati 3,13, che si fa peccato per noi, 2 Corinzi 5,21, che si perde, perché nessuno si senta perduto e abbandonato. Quindi la prima immagine che Dio dà di sé è quello di essere solidale con noi nel limite, nella morte, anche nel peccato, anzi lui è peccato, lui che non ha commesso peccato. Cioè questa simpatia, questa passione assoluta di Dio per l'uomo, prescindendo da quello che fa l'uomo, perché Gesù è vissuto ed è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo Paolo, diceva, che era un po' ambizioso, vuole essere primo anche nel peccato. Poi modestamente anche io faccio parte. Quindi il battesimo ci presenta la vera prima immagine di Dio normativa. Dio è quello che è solidale con noi nel nostro limite, in tutti i nostri limiti, compreso quello del male, della morte, del peccato. E non c'è limite che Dio non accolga su di sé, perché ciò che non è assunto non è salvato, no? Il grande principio cristologico. Perché? Perché il male non è nella morte né in limite. Per forza siamo limitati, non siamo Dio, tranne qualcuno che va in delirio, ma anche noi preti qualche volta abbiamo dei deliri di onnipotenza. Siamo limitati, siamo anche mortali grazie a Dio, quando è l'ora partiamo. Il problema è che noi viviamo il limite come luogo di difesa e di attacco, cioè non accettiamo il limite. tutta la nostra vita è come uscire dal limite. Il problema invece è accettare il limite. Perché non lo accettiamo? Perché dopo il peccato noi abbiamo messo al nostro centro il nostro io, questo è il peccato. Allora dove io finisco, finisce tutto. E allora cerco di ingrandire il mio limite rubando Dio, rubando di qua, di là, per ingrassare, essere come quel Dio che immagino. Invece, senza peccato, anche la morte non sarebbe un male. Il pungiglione della morte è il peccato. Se noi non fossimo autocentrati, la morte è il ritorno a casa. Dio è il mio principio, il mio fine, il mio limite è la mia comunione con Lui. Per Lui vengo e ritorno. Quindi il problema è come vivere i limiti come luogo di simpatia, di compassione, di comunione. E allora Dio, difatti l'uomo immagine di Dio, è stato creato immagine di Dio, si dice maschio e femmina, non perché Dio sia maschio o sia femmina, nessuno dei due è Dio. Ma in quanto noi maschio e femmina indica il limite fondamentale che abbiamo, come una volta, o l'uno o l'altro si era. Vuol dire che questo limite naturale, se è luogo di comunione, diventa immagine di Dio, che è amore, comunione, dono. So se è chiaro. Così ogni limite in fondo dovrebbe diventare il luogo di comunione, dove noi, ognuno di noi ha bisogno dell'altro. È il divino, è come noi gestiamo i limiti, non le nostre doti, che sono abbastanza poche e hanno dei limiti comunque. E più grandi sono, più grande sarebbe il limite. Allora Gesù, assumendo il limite, ci insegna lo stile di Dio, che fa del limite il luogo della comunione, della relazione, e Dio è relazione e amore. Usciremmo dai deliri se accettassimo tutto il battesimo. E tutta la vita serve per battezzarsi, per immergersi, non per sbattezzarsi.
Come fanno?
Eh?
Succede.
Succede, sì. Facciamo di tutto per uscire dai limiti. Invece dobbiamo immergerci sempre più profondamente in questo mistero del nostro principio e del nostro fine, e in questa comunione degli uni con gli altri. Se no la nostra comunione non è comunione, ma è antropofagia, cioè. Anche nella Chiesa c'è il pericolo di fare la comunione antropofagica, cioè frullare tutti e fare tutte le norme e leggi tutti uguali. Questa non è più comunione, è un frullato. La comunione è nella diversità, alle tre Corinzi, dove ognuno è un dono e mette il suo dono a servizio dell'altro reciprocamente. Ed è questo che ci rende come Dio. E per questo allora il più grande carisma non è nessuno dei grandi carismi, ma è l'amore, che è la comunione. Allora direi, e come primo punto della vostra contemplazione, potete sostare anche solo su questo, immaginate Gesù che infila con i peccatori, quello è il principio del suo ministero ed è il filo del suo ministero. E misurare lo stile di Gesù col nostro. Ecco, non lo stile della separazione, della divisione, tanto meno del dominio, del potere, tanto meno sulle coscienze, sulle anime, è quello dell'accoglienza, dell'empatia, della simpatia, eccetera. Contemplate la scena, primo punto. C'è il battesimo che abbiamo alle spalle, che dovremmo sempre vivere. E credo anche che questa semplice contemplazione di Gesù in fila con i peccatori può svelenare l'immagine falsa di Dio che abbiamo. Chi è Dio? È per un uomo lì. E di più che il padre dice, questo è il mio figlio amato, questo non un altro. Ed è per questo il demonio lo tenta subito dall'inizio. Se sei figlio di Dio, fai il contrario di questo. Perché Dio non è così. Bene, ecco, il primo punto è il battesimo. Il secondo punto, tenete presente che il battesimo avviene sul Giordano. Il Giordano è il luogo sulla soglia della terra promessa. Cioè, entriamo nella promessa di Dio nella misura in cui accettiamo il battesimo. Secondo punto, è tipico di Luca, Gesù è in preghiera. La preghiera è la comunione col Padre. È nella preghiera, nella comunione col Padre, che Gesù ha la forza di vivere il suo battesimo anche noi, c'è la comunione con i fratelli. E conoscendo l'amore del Padre per tutti, che noi viviamo il battesimo, escludendo nessuno. E perché la preghiera? Perché nella preghiera ciò che chiediamo lo otteniamo. Ma cosa otteniamo? Matteo dice cosa vuole. Luca 11,13 ci dice lo Spirito Santo. Ciò che otteniamo nella preghiera, nella comunione col Padre, è lo Spirito, vuol dire la vita, Santo di Dio. La vita di Dio è l'amore che il Padre ha per il Figlio, per noi, e che noi dobbiamo avere per il Padre e per i fratelli. Per questo la preghiera è il fondamento della vita apostolica di Gesù, che terminava la notte in preghiera. Primo giorno, vuol dire ogni giorno. Principio e fine della sua vita è la preghiera, la comunione col Padre. Per questo c'è un rapporto con i fratelli, da fratello. E nel suo amore di fratello ci testimonia l'amore del Padre. Quindi la radice del suo apostolato è quest'amore del Padre che lui sente e che lo invia ai fratelli per testimoniare questo stesso amore. E nel suo amore di fratello conosciamo il Padre. Ed è lì il nostro vero annuncio, non sono tanto le parole che diciamo. Io mi ricordo che al mio paese, piccolo paese di Sciano, delle Valli, le famiglie del posto, quando parlano del prete, e anche a casa mia ormai non sono tanti immigrati di tutti i colori, allora tra loro non vale più, ma quando si parla del prete, come diceva il povero prete, si riferisce a uno dal 1600 al 1700, che era un santo prete, che pregava, era di carità, e tutti lo ricordiamo ancora dopo 300 anni per il paese, la famiglia del posto, dice come diceva il prete. E io non so chi è il parroco attuale, perché un po' che non va. Ma tanto per dire quanto ha inciso un prete che aveva capito le cose più semplici. Che ancora ci ricordiamo tutti di lui. E la gente ha mantenuto la fede grazie a quello, penso. Poi non succede anche di tutto. Quindi la preghiera è quanto Gesù di fatti forma i dodici, Marco 3,14, dice li ha fatti per essere con Lui e per inviarli. Cioè se siamo con Lui, è come siamo con Lui? E mediante la parola che ce la testimonia ce lo fa conoscere, mediante la preghiera che ce lo fa amare e diventa la nostra vita. Mediante poi la sequela si fa agire come lui. Nella misura in cui siamo con lui siamo inviati e vinciamo lo spirito del male e curiamo i mali dell'uomo. Se no non siamo inviati, se non stiamo con lui. Ricordate anche Giovanni 15, se il traccio non è unito alla vita non porta frutto. Anche gli Atti degli Apostoli, il capitolo 6, versetto 4, quando cominciava ad esserci già tante cose da fare nella chiesa perché si cresceva e poi bisognava anche procurare, provvedere alla vedova, agli evangelisti, a lì, a tutti i poveri. Allora gli apostoli dicevano: noi non abbiamo più tempo per fare ciò che è fondamentale. Allora fanno la scelta apostolica: noi saremo perseveranti nella preghiera e nel culto della parola, servizio c'è culto. Quindi qualifica l'apostolo, la preghiera, la comunione col Padre e il servizio della parola, dove vuol dire non il servizio della parola che noi intendiamo servizio uno che parla di Dio, no, è il culto che fai tu alla parola, è la vodace, proprio. Sei servo della parola, tu ce l'ascolti. E nella misura in cui sono in comunione con Dio, non un Dio vago, e ascoltano la sua parola, possono essere apostoli. Sono in comunione con il Padre, con il Figlio e quindi con il fratello. E poi per fare altre cose importantissime, nominano i diaconi. Penso che vedete il vescovo di non vedere gli anni che delle poste, almeno voi. E ha tante cose da fare, giusto, ci sono tanti anni. Allora questa preghiera è fondamentale. Difatti è mentre prega che si squarcia il cielo, si apre. Come si squarcerà il velo del Tempio, il cielo è simbolo di Dio. Isaia 63, 19, credo, dice: se tu aprissi i cieli e scendessi, è il grande desiderio che abbiamo, vedere Dio. Bene, se noi siamo solidari con i fratelli, se siamo in comunione col Padre con la preghiera, Dio sta qui sulla terra e lo vedo dove? Nel nostro amore per il Padre e per i fratelli. Si apre il cielo, Dio non è più là, è qui. Dio scende sulla terra, il cielo sta qui. E poi scende lo Spirito, quello Santo. Lo Spirito Santo è la vita di Dio, scende dal cielo, scende da Dio su di noi. E la vita di Dio è l'amore del Padre e dei fratelli, non è nient'altro. È lo Spirito di Dio creatore, l'amore che ha creato tutto, che alleggiava sulle acque, ora alleggia sulle acque del Giordano. E questo spirito ha un aspetto corporeo, cioè non è che lo spirito è una cosa vaga, no, lo spirito è la vita del corpo, e d'accordo se un corpo è morto o vivo. Se noi abbiamo lo Spirito Santo siamo vivi della vita di Dio, e il nostro corpo allora che cosa? Avrà le caratteristiche di Dio, che è il frutto dello spirito, Galati 5, 22, no? Amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quindi si vede bene se c'è questo spirito, è molto corporeo, in forma il nostro corpo. Come Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, cioè è il nostro corpo che testimonia chi è Dio. E tra l'altro il protagonista di tutto il Vangelo è il corpo di Gesù, è la carne, direbbe Giovanni. È il suo corpo che ci rivela Dio, la sua vita di ogni giorno. Se no ci rivela i nostri deliri teologici, ma quelli li conosciamo già bene. E ha una forma di colomba che richiama anche Noè dopo il diluvio, l'alleanza universale, c'è un amore universale che continua anche dopo il peccato, dopo il diluvio, richiama la colomba, il cantico dei cantici, che è il simbolo di Israele, che canta il suo amore. E poi si udì una voce dal cielo, venne una voce, e Dio non ha volto, il volto di Dio sarebbe l'uomo, che è sua immagine e somiglianza, ma siccome l'uomo non ne ascolta la parola, non ha il volto del Padre. Invece Gesù è il primo uomo che è la stessa parola del Padre, perfettamente incarnata e eseguita, lui diventa il suo volto. Perché? Perché ha ascoltato la voce. Dio è parola, chi ne ascolta la parola diventa figlio. E Gesù è il primo che è la parola stessa del Padre. Questa voce del cielo dice: tu sei il figlio. Sei mio figlio perché stai con tutti i fratelli. Stai con i fratelli perché stai in comunione con me. Sei il contrario di Adamo che ruota la comunione con me, poi la ruota subito anche con Eva, poi suo figlio ci ha pensato subito ad ammazzare il fratello, come lui ha ammazzato il padre in fondo. Chi è questo tu? È quell'uomo, figlio dei peccatori. Quello è il figlio. E tra l'altro richiama il Salmo secondo, versetto settimo, che è il Salmo messianico, cioè proprio così lui è Messia e ci salva da tutte le false immagini di Dio e di Re e di Messia che conosciamo, facendosi servi di tutti. Difatti aggiunge: in te mi sono compiaciuto, che è il cantico del servo. Gesù è figlio in quanto servo dei fratelli. Poi si aggiunge la parola amato, che richiama Genesi 22:2, quando Abramo, Dio dice a Abramo, prendi il tuo figlio amato, cioè l'unigenito, quindi per sacrificio c'è proprio un amore più forte della morte. E poi si dice che e così Gesù era principiante, cioè dava inizio, era il principio, questo rimane il principio, quello che Gesù ha fatto allora, così è il principio della nuova creazione, del ministero, e sarà sempre così. Di circa 30 anni, e cosa ha fatto per 30 anni? Ha fatto il mestiere dell'uomo, andava, bambino, piangeva, rideva, faceva quello che doveva fare, come tutti i bambini, cresceva, poi ha cominciato ad andare a scuola, alla sinagoga, ha imparato la parola a Nazareth, anche lui, non faceva gli uccellini che volavano, no? Come nei Vangeli apocrifi che vorrebbero essere gnostici, cioè non riconoscono la carne di Gesù. Cioè è stato solidale con la nostra quotidianità, di gioie, di dolori, di speranze, di attese, di lavoro, di fatica, di sudore. Non ha neanche frequentato i seminari, neanche le scuole di teologia romane o tedesche, niente. Non ha fatto neanche diritto canonico, non c'è. Ci si è accorto di fatti, se non avrebbe fatto queste scelte così sporche, avrebbe fatto scelte migliori. Questo è il figlio amato. Diffidiamo dalle imitazioni, tanto che dall'imitazione di Cristo, che è molto bello come libro. 30 anni è una vita. In tutta la sua vita poi non farà altro che spiegare quel che ha fatto in quei 30 anni. È stato solidale con i fratelli, ha vissuto la nostra vita quotidiana nell'amore del padre e del fratello, non facendo cose straordinarie. Poi è stata ammazzata lì la cosa straordinaria, perché diceva queste cose che lui ha sempre fatto, che ama il padre come ama i fratelli. Ma allora sei un estraniatore, tu pretendi essere figlio di Dio? Sì, appunto. Quindi gli è costato la vita l'avere avuto questo apprendistato. Ci ha voluto essere in tutto simile a noi. Siccome il nostro peccato è di non accettare ciò che noi siamo, lui così ha vinto il peccato, essendo come noi. E vivendo tutti i nostri limiti come loro di comunione, coi fratelli di comunione col Padre. E poi insegnerà questo, che la vita divina è qui sulla terra dove noi viviamo. Ciò che siamo, da figli di Dio e da fratelli, in modo che ci amiamo gli uni gli altri come il Padre ci ama e come il Figlio ci ha mostrato. E poi si dice figlio di Giuseppe, come si riteneva, e poi viene fuori di tutta la genealogia da Gesù fino ad Adamo, vuol dire tutta l'umanità. Torna ad essere di Dio alla fine perché? Perché il figlio di Dio si è fatto ultimo di tutti. E allora tutti diventiamo in lui figli di Dio. Siamo tutti salvati dal suo battesimo, dalla sua morte, dalla sua croce. E poi anche per tranquillità del nostro ministero, non è che noi salviamo il mondo, l'ha già salvato lui. Noi testimoniamo la salvezza già avvenuta dalla sua croce, dal suo amore, testimoniando questo amore e vivendolo in prima persona. Quindi anche questo dà un'ottica diversa al nostro ministero, che non è che il mondo pesi sulle nostre spalle, sulle mie spalle pesa solamente una cosa, il mio peccato, un po' come l'ha detto molto lui sulla croce per me, e quindi testimoniare agli altri questo amore che Cristo ha per me e per tutti. Ecco, allora vi esorterei a sostare sui vari punti molto semplici, allora anche il battesimo, contemplare la scena, poi Gesù in preghiera, poi il cielo che si apre, viene sulla terra, poi la voce che scende, lo spirito, scusate, che scende, poi la voce, e poi il sesto punto, Gesù così dà il principio e poi tutte le 76 generazioni diventa 77 con lui e tutti veniamo a essere di Dio grazie a questa sua scelta. Ecco, è una preghiera. E l'ambientazione del testo può essere fatta sulle rive del Giordano, Gesù mentre prega, e il frutto da chiedere di avere in noi gli stessi sentimenti che pure in Cristo Gesù. Potete leggere Filippesi 2,16 se volete, seguenti, che è un commento al battesimo e alla croce.